Buona domenica e buon pomeriggio a tutti. Parto con una promessa. In questi giorni cupi e tristi, ma anche importanti, direi, su altri aspetti, importanti soprattutto nel riscoprire l'amicizia. Delle volte sembrano delle frasi fatte, ma la lontananza ti fa capire. Ti fa comprendere meglio alcune cose. Noi preti, io, Don Francesco, Padre Damiano, abbiamo caratteri molto diversi l'uno dall'altro, eppure la nostra diversità, nello stesso tempo, è una ricchezza per noi, per ciascuno di noi. Come direbbe Damiano, e quindi mi manca il confrontarsi, lo stare insieme. Anche se ci sentiamo spesso, però è un pochino diverso. Detto questo, inizio a parlare un po' di questo Vangelo. Credo che è meraviglioso perché ci dà diversi spunti in cui pensare e riflettere. Il Vangelo del cieco nato gioca sul contrasto tra luce e tenebre, tra chi ci vede e chi non ci vede. Direi che tutto il Vangelo di Giovanni è impostato su questa opposizione, luce e tenebre. Il Vangelo si snoda nel rapporto che il cieco ha con i diversi personaggi, vari personaggi. I discepoli di Gesù, i farisei, i suoi genitori, quelli che lo conoscevano e gli amici, e c'è anche Gesù. Tutti sembrano interessarsi ad altre cose, ma nessuno, se non Gesù, vede l'uomo, vede la sua difficoltà, vede i suoi problemi, vede le sue esigenze. I discepoli chiedono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Sapete che gli ebrei dicevano: se uno è malato, o lui o i suoi predecessori devono aver peccato. Quindi sbagli, paghi. Il loro problema è: chi è il colpevole? Dov'è l'errore? Chi ha sbagliato? Di chi sono le responsabilità? I discepoli sono quelli che vogliono un colpevole, una causa, in modo da non essere coinvolti. È colpa sua, io non c'entro, quindi io non devo fare niente. Guardate, questa è una mentalità molto diffusa. Quando succede un fatto pubblico, non entro nel merito del virus, l'unica preoccupazione è quella di scaricare le colpe su qualcuno, cioè trovare il colpevole. Così poi uno si sente a posto, tranquillo e la sua coscienza è in pace. Trovato il colpevole, poi la TV, la gente si dimentica di tutto e di più. Tu pensi di non centrarci in tutto questo? Io personalmente sì. Poi ci sono gli amici, i conoscenti del cieco. Alcuni dicono sì, è lui quello di prima, altri no, altri gli assomiglia. Sono quelli per cui non puoi cambiare. Dicono di amarti, dicono di volerti bene, ma in realtà non accettano che tu possa essere diverso, un altro. Ma come ci vede? Ma come è cambiato? Perché uno, secondo alcune persone, non può cambiare mai, soprattutto quando sei schedato. Poi ci sono i genitori. A quel tempo la scomunica della sinagoga era una morte sociale. Essere scomunicati era morire socialmente. E quei genitori hanno paura e cercano di non compromettersi, di non sbilanciarsi. All'età parlerà lui di se stesso, arrangiati, cioè come a dire non voglio complicazioni, ho paura, che dirà la gente, che diranno i vicini, che diranno i parenti. Credo che non c'è peggior tradimento per un figlio che essere abbandonato dai genitori per la paura del giudizio degli altri. Chi lo doveva difendere, proteggere, di cui lui si fidava, lo abbandona, lo tradisce. O peggio ancora, essere svergognato o rifiutato dai propri genitori. Non c'è niente di peggio di un genitore che mette in luce, in cattiva luce, il proprio figlio. Allora si sente perso, abbandonato, disperato, ma soprattutto si sente tradito. Poi ci sono i farisei che di fronte all'evidenza negano. Noi sappiamo, noi siamo figli di Mosè, quell'uomo è un peccatore. Sei nato nel peccato e vuoi insegnare a noi? I farisei sono tutti quelli che negano la realtà. Non la vedono, non la accettano e se la nascondono. Dovrebbero vedere il negativo che c'è in loro, il loro giudizio, la loro rabbia, la loro paura, ma preferiscono nascondere tutto ciò. Vedere vuol dire cambiare, meglio quindi non vedere. E infine c'è anche Gesù. Gesù non deve difendere niente e per questo è libero. Quando uno non deve più salvare l'immagine, allora è libero. Poniamoci una domanda, ma noi siamo persone libere? Gesù non si deve preoccupare degli altri o di che cosa diranno e neppure deve proteggere una facciata di sé. E siccome non si deve preoccupare di sé, si può preoccupare dell'uomo. Perché se tu devi difendere, ad esempio, la facciata di un bravo genitore, non puoi vedere che il tuo modo di educare forse ferisce tuo figlio. Se tu sei pieno di rabbia, dirai: tutti ce l'hanno con me, tutti vogliono fregarmi. Ma neppure vedi che sei tu quello pieno di rabbia, che sei tu pieno di paura. Continuerai a dire: non ci si può fidare di nessuno. Ma non vedi la tua paura? Se tu hai paura di guardarti dentro, dirai: io non ho bisogno di queste cose. Chi è occupato dai suoi problemi non può occuparsi di te. Vorrei fare un esempio banale, anche in certo senso anche concreto, che purtroppo lo sperimentiamo tutti i giorni. Una coppia dopo un po' si sposano, ma alcuni anni dopo si lasciano. Forse hanno fatto le cose con superficialità, forse non si sono resi veramente conto di ciò che facevano. In ogni caso, la fine di un amore è sempre un duro fallimento, è sempre una grande sconfitta e molto doloroso. I discepoli sono coloro che dicono: ma sì, potevano pensarci prima, si arrangino adesso. Ma dov'è l'amore qui? Ma non vedi la sofferenza che c'è dietro? Sono coloro che giudicano. Loro si sentono giusti e gli altri sbagliati. Qui non c'è amore. I genitori sono coloro che dicono: cosa dirà la gente? Mi vergogno di avere una figlia così. Ma dov'è l'amore? I farisei sono coloro che dicono che vergogna. Andava sempre in chiesa, era anche animatrice. Che scandalo, che poco di buono. Gli amici e i conoscenti sono coloro che dicono è sempre stata facile, è sempre la solita. Di una così, cosa ti puoi aspettare? Nient'altro che questo. Non cambierà mai. Ma dov'è l'amore qui? Solo Gesù la guarda e le dice: io vedo che tu stai soffrendo, tu hai sbagliato ad amare, hai percorso una strada diversa, hai visto cose che non c'erano. Tu pensavi di sapere bene cosa voleva dire amare ed essere riamata, e invece eri cieca, ti eri sbagliata. Ma se vuoi, io ti curo. Tu non sei destinata ad essere sempre così. Torna a vedere, vivi, ritorna alla luce. Gesù è amore e la fiducia, perché semplicemente non giudica, ma si mette vicino a te per aiutarti, per consolarti, per farti vedere che ciò che tu non hai visto, perché tu possa tornare ad amare. Lo scopo non è di stabilire chi ha ragione, chi ha sbagliato, di chi è la colpa, ma di aiutare la donna o il cieco a tornare ad amare. Questi personaggi io credo che sono dentro ciascuno di noi. Quando hai una paura, cosa succede? Cosa fai? Fatti una domanda. Il Vangelo si apre e si chiude con la stessa parola peccato. All'inizio i discepoli interrogano Gesù chiedendogli: Rabbì, chi ha peccato, lui o i genitori? Alla fine Gesù dirà: se foste ciechi non avreste peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Quindi, come dicevo all'inizio, per i farisei il peccato era un'ossessione. La loro è una religione ridotta a questione di peccato. È giusto fare così, non è giusto fare così, così è sbagliato, così non va bene, così no. Per loro il peccato è l'unica categoria interpretativa della realtà. È la categoria che decide della tua fede. Infatti, gli ebrei credevano che dietro ad ogni sfortuna o ad ogni malattia, tu o qualcuno di casa tua o di quelli vissuti prima di te avessero peccato. Ma Gesù sbarazza subito il campo e risponde ai discepoli, né lui né i suoi genitori, come a dire: non inaridite la fede. Non impoveritela in una questione di peccati. Se guardiamo il Vangelo, permettetemi di dire che nessuno se lo prenda, e voi capite quanto noi siamo lontani dal Vangelo. Non c'è una volta in cui Gesù si sia posto il problema del peccato. Quando Gesù passa vicino ad un esopo, o ad una donna senza moralità, o ad un muto, o ad un cieco, non si pone mai il problema se sono in grazia o se sono nel peccato. Gesù si può, li guarisce. Gesù non guarda mai il peccato, ciò che non va, il negativo. Ma guarda sempre ciò che la persona può essere positivo, anche se forse ancora non lo è. Gesù non è il moralista, a volte ne abbiamo dati di tanti di quei titoli, ma è il guaritore, non colui che giudica se sono buono o cattivo, in peccato o no, ma colui che vuole la vita, l'amore, la libertà, la gioia, la fiducia. Esplodano in me, esplodano in te. E un giochetto che spesso l'ho fatto con i ragazzi del Dopocresi, ma fate la lista dei difetti del vostro figlio, del vostro marito, della vostra moglie. Molte persone ne troveranno tante. Ma se poi vi dico fate la lista delle sue o delle vostre qualità, molte persone ne troveranno poche. Ricordiamoci che non serve a niente vedere cosa non va, ma è meglio fare qualcosa dove non va. Se vi concentrate su ciò che non siete, su ciò che non siete in grado di fare, su ciò che non avete mai fatto, su ciò che dovreste fare, avrete di voi un'immagine terribile, ma soprattutto un'immagine negativa. Dobbiamo lavorare sul positivo. Quando guardate, quando guardi, quando guardo una persona, mettiamo in luce le sue cose belle, le sue capacità, ciò che ha. Si sentirà amata, importante, di valore. E ne svilupperà tante altre. Vi ricordate quando da piccoli tornavamo da scuola con la pagella, magari c'erano 8, 7, forse c'era anche un 5. Qual era il commento dei genitori? Che cos'è questo 5 in storie? Neppure vedeva il resto. Ho letto un articolo un po' di tempo fa, devo dire la verità, però sono alcune cose che quando leggi ti rimangono sempre perplesse nella testa. Dice che Riccardo Muti è diventato musicista perché alla prova della missione ha preso il massimo dei voti. L'esaminatore gli ha detto: ti ho dato il massimo non per come suoni oggi, ora, ma per come potrai suonare un giorno. In realtà, dice questo articolo, non era stato perfetto. Se l'esaminatore avesse guardato a quello che non andava, forse lo avrebbe anche bocciato. Ma quell'uomo ha visto oltre, dietro, ha fatto leva sul positivo e ha funzionato. Forse oggi viviamo in un mondo dove si dicono tante, tante parole, forse anche troppe. Forse dico cose scontate, ovvie, ma è l'amore, è il positivo, è la fiducia che fa cambiare le persone. Non il giudizio, non l'accusa, non il negativo. Il Vangelo di oggi ruota attorno a due grandi questioni, la luce e il peccato. Dice Gesù, il vero peccato è non vederci. Non volerci vedere. Guardate, il Vangelo va preso sul serio, non si può addolcirlo come forse siamo un pochino abituati a farlo, perché la parola di Dio è molto concreta, è molto vicina a noi, molto vicina al nostro vissuto. Qui c'è una frase, direi, tremenda di Gesù: se foste ciechi non avreste peccato. Ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Quanta gente c'è in giro che crede di sapere che cos'è la verità. Magari insegna anche agli altri. Gente che crede di essere un esempio. Gente che crede di sapere chi è Dio. Come bisogna comportarsi. Gente che crede di sapere come si deve essere per diventare dei bravi genitori, dei bravi cristiani, dei bravi padri, dei bravi preti. Gente che sa che non ha bisogno di capire, di ascoltare, di mettersi in discussione. Gesù a tutti questi direbbe: siete ciechi. Il dramma è che pensate di vederci e vi fate guide anche di altri. Ci sono uomini con una trave nell'occhio che si consolano osservando la pagliuzza nell'occhio degli altri, direbbe Gesù. Illuminazione, conversione significa aprire gli occhi, vederci, risveglio. I figli della luce sono quelli che ci vedono, che si rendono conto che non dormono. I figli delle tenebre sono quelli che vivono nella notte e nell'ignoranza. Il dramma è che chi dorme non sa di dormire e chi non vede non sa di non vedere. Il giorno in cui gli aprirete gli occhi vi maledirà perché gli avete tolto una grande illusione. È come togliere la dose ad un drogato. Se le togli, se non stai attento, può fare di tutto. Il giorno in cui vedo che il mio malessere spesso, ripeto, spesso, non sempre, dipende da me, ci starò un male tremendo e mi verrà tanta voglia di non avere mai fatto questa scoperta perché è dolorosa, perché mi rendo conto che il mio comportamento, il mio modo di pormi che determina tutto questo. Ma se rimango figlio delle tenebre, continuerò a star male. Il grande peccato, l'unico direi, è essere ciechi. Gesù, in un altro passo, andate a vedere, chiama questo il peccato contro lo Spirito Santo, quello che neppure Dio può rimettere. La grande domanda è: ma perché gli uomini diventano ciechi nell'anima? Perché si è diventati ciechi? La risposta una ce l'ho, ma ovviamente è la mia, quindi non so se può funzionare. Credo che si è dovuto vedere delle cose la cui vista fece così male che si preferì non vedere, cioè dietro ogni cecità c'è la vista di qualcosa di doloroso. Quindi meglio non vedere. Prendiamo l'esempio da un bambino. Quando vede qualcosa che non vuol vedere, che cosa fa? Chiude gli occhi. Quando chiudi gli occhi, sembra che la cosa non esista più, solo perché non la vede. Quando qualcuno ci fa paura, o prendiamo uno spavento, o c'è qualcosa di pericoloso, non è normale per tutti noi chiudere gli occhi? Perché? Perché se chiudo gli occhi non la vedo, non c'è, sparisce, crediamo. Così gli uomini sono diventati ciechi perché hanno visto cose che non dovevano vedere, che li hanno feriti, umiliati, derisi, svergognati o semplicemente trattati come giocattoli o oggetti senza diritto. La grande domanda allora non è vuoi vedere, ma sei disposto ad accettare ciò che vedrai? Gesù è la luce. Nel capitolo precedente di questo brano che abbiamo letto, Gesù dice: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La preghiera, fede in Dio è portare luce lì dove non c'è. E quello che c'è da vedere lo vedrò. E quello che c'è da accogliere lo accetterò. Perché se chiudo gli occhi sulla realtà, vivo su un mondo che non esiste. Dio è luce. Vivi nella luce e vivrai in Dio. Grazie a tutti, buona serata e buona settimana. Un caro abbraccio.